Domenica 24 aprile, Nonstop News con Stefania Iodice in diretta da Roma, Luigi Santarelli e Barbara Sala da Milano. Grazie a Bella Brothers in regia e in radiovisione con noi fino a poco fa. Benvenuti a Più Ingegno e Gigi Resta. Grazie anche a Andy Ceccarelli. Benvenuto anche questa mattina Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a te Davide. Anche questa mattina andiamo in edicola, anche questa mattina partiamo dalla Prima della Repubblica. Parliamo ancora di guerra in Ucraina. La fotonotizia a tutta pagina di un soldato russo all'interno di un carro armato che punta all'obiettivo nemico. Il titolo è La paura della Moldavia. Ritorna una piccola regione, un piccolo lembo di terra di cui avevamo parlato qualche settimana fa, ma che poi ci eravamo forse dimenticati, ed è la Transnistria. Perché è importante, Davide?
Intanto la Transnistria è un paese non riconosciuto, cioè nel senso che se lo sono praticamente inventati l'Armata Rossa, ed è un pezzo della Moldavia, e è un luogo straordinario, un luogo dove è piccolissimo, ma in quella sua essere piccolo ci sono ancora i riti e i fasti dell'Unione Sovietica, cioè come se il mondo, se il tempo si fosse fermato. Comunque quella striscia di terra si frappone fra l'Ucraina da una parte e la Moldavia da quell'altra parte. Non è affatto un caso, per esempio, che in Moldavia sono terrorizzati da quello che sta, può capitare dopo l'invasione dell'Ucraina, e non è un caso. Oggi per esempio trovate su Repubblica un'intervista a Caputova, che è il capo del presidente della Repubblica Slovacchia, la quale dice: noi abbiamo paura, l'invasione per noi è stato uno shock, ci ricorda quella sovietica del 1968 con i carri armati sovietici a Piazza San Venceslao. Cioè Putin è riuscito a resuscitare l'odio contro l'imperialismo russo o l'imperialismo sovietico, a seconda dei gusti, senza resuscitare né l'impero sovietico né l'impero russo. E non ci riuscirà perché? Perché il mondo non potrà mai accettare una cosa di quel tipo. Quando un giorno sarà possibile avviare un negoziato, e quel negoziato non potrà che partire dall'avere prima piegato Putin, perché Putin non è disposto a trattare. Guardate cosa succede per la tregua di Pasqua, adesso è la Pasqua ortodossa, ma una settimana fa la Pasqua cattolica, tutte e due ovviamente Pasque cristiane. Facciamo una tregua. Che cos'è la tregua? La tregua è: sono due fronti che si combattono, stabiliamo che in questo spazio temporale non ci sono combattimenti. Risposta di Putin: ah, ma volentieri, voi vi arrendete tutti, ci date ragione e facciamo la tregua. Quella non è la tregua, quella è la resa. Quindi è assolutamente fuori dalla civiltà, è fuori, un criminale fuori dalla civiltà. Detto questo, quando un giorno si potrà trattare, negoziare, dopo averlo piegato, quale sarà il problema? Sarà una questione di autonomie su alcune regioni, per esempio il Donbass, la Crimea, di convivenza, e dall'altra parte ti troverai la NATO in Finlandia, in Svezia, chissà, forse anche in Svizzera, e ti ritroverai naturalmente paesi come la Moldavia, come la Slovacchia, che dopo aver sentito il terrore sulla schiena chiederanno maggiori protezioni alla NATO. Era questo il grandioso obiettivo da raggiungersi con una guerra che ha massacrato decine di migliaia di persone?
Davide, ci spostiamo sul versante energetico, lo facciamo andando sulla Prima del Giornale. C'è un riferimento a riguardo, poi l'intero articolo lo troviamo a pagina 7. Embargo sul gas, Draghi ci pensa, ora però la Germania balla da sola. Sono previste tra l'altro anche nuove sanzioni per Mosca.
Allora, l'affrancamento dalle forniture di gas russo non può essere immediato per problemi nostri. E però deve essere accelerato il più possibile, perché è lo strumento che abbiamo in mano per piegare Putin senza dover utilizzare le armi, cioè senza essere co-belligeranti, entrare in guerra. Cosa si sta facendo di tutto per evitare questo. Tra l'altro, informo ai tanti che scrivono e scrivacchiano, pensando di avere un pensiero: la NATO non fornisce armi. Le forniscono i paesi, li forniamo noi italiani, e siamo orgogliosi di questa scelta che è stata fatta di fornire armi, ma non la NATO, proprio per cercare disperatamente la non belligeranza. L'altro strumento che abbiamo sono le sanzioni economiche. Sanzioni economiche che mordono, ma il problema è che il morso deve essere molto più forte e molto più accelerato nel tempo, perché non, se no, non è che possiamo chiuderla fra 3 anni. Tra 3 anni la Russia è in bancarotta per i prossimi 50 anni. E il problema è farlo prima, riuscirci prima. Quindi ci sono delle difficoltà e questo naturalmente comporta un aumento dei prezzi. Ma nulla in termini di danno economico è paragonabile al danno economico del dare ragione a Putin. Come lo ha ricordato ieri il presidente, l'altro ieri il presidente della Repubblica, ha fatto benissimo a ricordarlo, perché quella vittoria sarebbe la nostra rovina economica. L'Italia ha il suo grande mercato a ovest, non a est.
La prima del fatto: Zelensky attacca l'ONU e Putin avanza nel sud. Ucraina e russi sfondano in Donbass e bombardano Odessa. Poco più sotto, fatti di casa nostra, siamo a Roma. Inceneritore nato già vecchio con 2 fake news, l'Ideona di Gualtieri. Troviamo questa notizia anche all'interno dei quotidiani di oggi, ad esempio all'interno del Corriere. Il termovalorizzatore a Roma è una scelta di sostenibilità, il Movimento 5 Stelle contro, però li hanno usati. Il sindaco dice: da Conte è uscita infelice sulla Francia, ma penso non abbia dubbi. E questa è l'intervista a Roberto Gualtieri. Di cosa stiamo parlando, Davide?
Stiamo parlando del termovalorizzatore, cioè un posto dove cercare di smaltire la spazzatura della capitale, puntuale, diciamo così, in maniera inequivocabile. C'è sempre esattamente lo stesso dibattito, uguale. E la tecnologia è vecchia e arriva troppo tardi e non si può fare, non a casa mia. Allora qui bisogna chiarire una cosa, ma vale per Roma, ma vale per qualsiasi altro luogo: non esiste nulla su questa terra, non c'è niente di più vecchio, di più inquinante e di più costoso delle discariche. La buca dentro la quale butti la roba che non sei riuscito né a differenziare né diversamente smaltire. È vecchia perché, diciamo così, ci vuole poco a capire perché è vecchia. È inquinante perché non vedi l'edificio del termovalorizzatore, ma quella roba lì te la mangi, te la bevi ed è un grandioso, diciamo, passo avanti per la salute, una devastazione ambientale, un avvelenamento delle falde. Ed è costosissima, perché non è che ce la butti gratis lì dentro, sono terreni che vengono pagati a qualcuno. E poi, oltre a buttarcela lì dentro, poi devi portarcela, e portarcela comporta un inquinamento a sua volta. Quindi questa storia che il termovalorizzatore è tecnologia vecchia, nulla è più vecchio di quello che stiamo usando in questo momento. Poi magari potremmo fare un passo avanti, diciamo così. Ora, rispetto al fatto che il termovalorizzatore, diciamo, che immette nell'atmosfera sostanze inquinanti, nulla è più inquinante della discarica, nulla. Secondo, esistono i filtri, stanno nel centro delle città in Europa, non si segnalano devastazioni ambientali. Esiste però una devastazione mentale largamente diffusa in Italia, per cui qualsiasi cosa tu faccia debba essere fermata. Per cui, sindaco di Roma, io spero che vada avanti, però è inutile che continuino a dire lo faremo. Noi cominceremo a prenderlo veramente sul serio quando ci dice 2 cose: A, dove lo fa; B, ha fatto ha dato la prima picconata per fare il buco dove mettere le fondamenta del termovalorizzatore. Fino a quel giorno, diciamo così, una bella chiacchiera, nel frattempo si butta tutto nelle discariche.
E qui ritorna il discorso del va bene, basta che non me lo fai sotto, esatto, casa. Ecco, quindi esatto, scegliamo un posto. Ne parliamo per le scorie nucleari, ma la storia poi è sempre la stessa. Allora, abbiamo 1 minuto e mezzo dalla prima del Messaggero. Davide, noi siamo un paese meraviglioso. Siamo a fine aprile, si avvicina l'estate. Questo più o meno il periodo, forse quest'anno siamo partiti un po' in anticipo, ma ogni anno è sempre la stessa storia. C'è, lo dico con rispetto, c'è un'intervista al ministro dell'istruzione Bianchi, che 2 cose ci sono in prima pagina, 2 temi. Uno dice: le scuole aperte anche in estate. Qui è spettacolare, insomma, quanti anni sono che ne parliamo, non me lo ricordo nemmeno più. E l'altro poi parla delle chat e dice: sbagliato vietare le chat, anche i ragazzi anche in aula possono servire.
Sì, soprattutto sono le chat che erano state, diciamo così, vietate. Ma poi uno dice: ma vietate da chi? Cioè chi l'ha vietata? Dei genitori con i docenti, no? perché la questione è questa, non vedo perché debbano essere vietate e men che meno organizzate. Di sicuro c'è un problema nel mondo globale ed è quello di togliere le chat e il web agli adulti, perché tutti parlano dei ragazzini, ma sono gli anziani che creano problemi seri, diciamo, che dire. Quelli che trovi in rete che la mattina, che già a quest'ora hanno cominciato a berciare, sono tutti anteppati. Siccome non puoi sperare, diciamo, che trapassi, no? Diciamo, toglietegli lo strumento dalle mani. Allora, detto questo, perché? Perché in quelle chat professori, docenti e genitori riuscivano a inscenare delle risse pazzesche o a creare dei problemi. Beh, non c'è bisogno di proibire o consentire, si può anche, diciamo, cercare di fare le cose razionalmente, quindi giustamente dice il ministro, non sono proibite. E diciamo, è molto consigliato di darsi una calmata, questo sì.
Eh sì, dopo levate ieri vino e levate ieri web a questo punto.
Che poi è sempre, possiamo dire, con un sorriso, magari ne parleremo anche all'indignato speciale, questi genitori che parlano dicono no, il professore, mio figlio non lo capisce, io sì che lo conosco. Esatto. È la storia vista e rivista, dai, insomma, come le scuole aperte d'estate, dai, insomma, di che parliamo.
Altro. Siete su RTL 102.5, il titolo di Libero in edicola quest'oggi, guerra civile tra PD e partigiani, la faida del 25 aprile. E anche questo è un live motive che ci portiamo dietro da diversi anni. Torniamo tra poco in rassegna stampa.
Siamo in edicola in compagnia di Davide Giacalone. Restiamo in tema internet, Davide, di navigazione web. Lo facciamo tra l'altro restando sempre sul Messaggero. Andiamo nelle pagine interne. Pagina 15, stretta dell'Unione Europea per i colossi internet. Stop ai contenuti web illegali. Nel mirino in particolare ci sono le fake news e i prodotti contraffatti. Per le società che non si adeguano ci saranno improntati all'odio. Dovranno essere rimossi subito e rischiano tra l'altro anche multe che possono arrivare fino al 6% del fatturato.
Allora, questo è un tema importante ma al tempo stesso decisamente complesso. Si stanno cimentando su questo da una parte l'Unione Europea e dall'altra gli Stati Uniti d'America. Tra l'altro settimana scorsa sul tema ha fatto una conferenza l'ex presidente statunitense Obama che su questo punto, diciamo, sposta molto l'interesse. Perché? Perché l'informazione, la diffusione delle notizie ovviamente è fondamentale, è pane che fa vivere la democrazia. Le dittature se la cavano meglio, nel senso che proibiscono tutto, il problema si è risolto, c'è solamente l'informazione dello Stato e la cosa si è risolta. Allora, il web consente una straordinaria, diciamo così, accessibilità. È un grandioso pluralismo. Il problema qual è? È che chi vuole avvelenare i pozzi non è che diffonde una tesi anziché un'altra, ne diffonde 100. Quando tu cominci a dire la terra è piatta, le strisce chimiche, il sole inquina, la terra salterà e così via, è questo insieme di cose che fa sì che tutto diventi incredibile, tutto diventi non apprezzabile, e si può al tempo stesso essere scettici su tutto e tifosi di una minchioneria. Allora questo fa saltare la democrazia, perché non partiamo più, non abbiamo più opinioni diverse, come è giusto che sia, sui medesimi fatti. Abbiamo ciascuno il proprio fatto privato, per cui ti fanno il copia e incolla, è di questo che dici? Eh? E a questo che rispondi? Dici, ma sono matti, ma non li vedi che sono svalvolati? Non ha importanza, perché allora tu non hai risposto. Questo incricca la democrazia. Però come fai? Perché che sia una questione a esclusiva competenza dei privati proprietari del network, lo escludiamo. Non è che Zuckerberg può essere il proprietario di quel pezzo di democrazia, che Twitter già non esiste. Interviene lo Stato? Sì, giusto. Interviene lo Stato quando? Però, perché non è che possiamo fare in democrazia il Ministero della Verità. Cioè, quelli sono fake news perché l'ha detto il Ministero della Verità, perché lì entriamo in una logica orwelliana di dittatura. E quindi è molto complicato. Certo, noi abbiamo delle leggi che puniscono il falso, che puniscono l'offesa, la diffamazione, ma ragazzi, il tweet viaggia alla velocità superiore a quella della luce, perché si muove dentro le reti web, e il giudizio su una diffamazione, diciamo, se lo riesci a ottenere in 7-8 anni sei già un recordman. Quindi tutto questo è certamente un tema fondamentale delle nostre democrazie, però piuttosto complicato da maneggiare.
Davide, andiamo in Francia perché oggi si vota nel paese il ballottaggio per eleggere il presidente. Siamo sul Sole 24 Ore, Francia, il giorno della verità, l'ultimo duello Le Pen-Macron. Il presidente è in vantaggio in tutti i sondaggi, con la sfidante riproposto il dualismo tra le grandi città che puntano sul capo di Stato e la periferia che sceglie l'estrema destra. Sul Corriere c'è un'intervista a Marine Le Pen che dice: voglio l'Unione Europea delle Nazioni, a Putin non servono lezioni di moralità.
Allora, non servono perché tanto sono inutili. Il problema delle Pen sono i quattrini che ha preso da Putin e quindi, diciamo così, non sono immorali. Ma a parte questo aspetto, domani mattina, cioè stasera tardi, ma insomma domani mattina potremo commentare i risultati delle elezioni francesi, quindi cominciamo a mettere alcuni paletti, in qualche modo le mani avanti su noi stessi. La volta scorsa, quando si confrontarono al ballottaggio esattamente le stesse persone, questo è un problema per le democrazie, il ricambio della classe politica, quando si confrontarono Macron e Le Pen alle elezioni presidenziali 5 anni fa, attenzione, erano tutti e due esponenti dell'opposizione, cioè nessuno dei due veniva dall'essere esponente del governo. Sì, Macron era stato ministro, ma si era dimesso e aveva polemizzato ed era percepito, sentito, ma nonché era effettivamente un avversario del presidente uscente Hollande, al punto che Hollande non si candidò. Adesso è completamente diverso, cioè dopo 5 anni uno si porta dietro sulle spalle il governo degli ultimi 5 anni. Seconda osservazione preventiva, attenzione, perché quello che è successo in questi 5 anni è che l'Unione Europea, a dispetto di quelli che non hanno altro da dire che lamentarsi, ha fatto talmente tanti passi avanti che gli anti-europeisti di 5 anni fa, per essere potabili all'elettorato, come la signora Le Pen, si presentano dicendo: oh, ma io mica sono contro l'Unione Europea. Io mica, dice letteralmente la Le Pen, non intendo scendere dall'autobus europeo, bontà sua, che è una posizione molto diversa da quella del passato. Naturalmente condiscono questo col dire: io non sono contro l'Europa, non voglio uscire dall'Europa, voglio un'Europa diversa, voglio l'Europa delle nazioni. Considerato che l'Unione Europea non è uno Stato federale, ove passi la differenza non è così chiaro. Diciamo che normalmente la scena è questa. Tutto quello che è già stato dato di competenza all'Unione Europea, i sovranisti lo vorrebbero indietro, ma ogni cosa che capita nel mondo, come nel gabinetto, come nella salute, non hanno altro da dire: perché fa l'Unione Europea? E non gliel'hai data quella competenza, quindi vorrebbero indietro quello che è stato dato, ma vorrebbero che ci fosse l'Europa di quello che non è stato dato. Come questo abbia a che vedere con razionale lo sa solo il cielo. E in ultimo leggo per esempio un articolo sul Sole 24 Ore, il voto che può essere decisivo per il futuro dell'Europa. Siamo 27 stati in Europa, il voto europeo è quello per il Parlamento europeo, poi ciascuno all'interno dei propri confini vota, ci mancherebbe altro, chi gli pare. Ovvio che questo ha una ripercussione sulle sorti complessive europee, ma appunto bisognerà lavorare a mettere meglio al riparo gli equilibri europei, che ripeto sono eletti, c'è il popolo che vota. A me piacerebbe votare con liste non nazionali, non dialettali, mi piacerebbe poter scegliere e votare se c'è un conservatore francese o un socialdemocratico tedesco che mi piacerebbe votarlo, ma il popolo vota per l'Europa alle elezioni europee, queste sono elezioni francesi, noi faremo l'anno prossimo quelle italiane, non è che ogni volta da questo può dipendere la sorte continentale.
Un altro titolo che ti chiediamo di commentare, Davide, domani sarà il 25 di aprile, anche quest'anno, come ogni anno si è fatta polemica, quella di quest'anno ha riguardato l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per alcune posizioni espresse in particolare, non solamente dal suo presidente Gianfranco Pagliarulo, che è passato a trovarci in Non Stop News qualche giorno fa. Siamo nelle pagine interne della Repubblica. Pagliarulo adesso corregge il tiro. Quella ucraina, dice, anche quella è resistenza. Bandiere della pace e forse anche bandiere della NATO al corteo per la liberazione domani a Milano, annunciate contestazioni al comizio finale.
Vabbè, insomma, Pagliarulo è passato da stare del nazista alla sono resistenti legittimi, bontà sua, cioè, fortunatamente benvenuto fra noi, vabbè, insomma, è perché mi pare di capire che erano un passo a metterlo in minoranza all'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, evidentemente la coerenza gli preme meno della posizione, ma fanno affari suoi, è irrilevante. Ci saranno le bandiere della pace, sì, ci saranno le bandiere della pace, se per questo ci sarà anche una marcia a parte tra Perugia e Assisi, pacifista. Quella marcia Perugia-Assisi è ispirata, perché la fece per primo, Aldo Capitini. Magari, un'occhiata a chi era Aldo Capitini, gliela diano prima di mettersi a marciare. Poi, tra l'altro, si può anche leggere camminando. Aldo Capitini era un antifascista, era uno che, siccome Giovanni Gentile gli chiese alla Normale Superiore di Pisa, dove era direttore, di iscriversi al Partito Nazional Fascista, disse: io non mi iscrivo manco per niente. E fu buttato fuori e se ne tornò a Perugia, perché lui era perugino, dove campava facendo ripetizioni private, molto religioso, vicino al Partito d'Azione. Con Guido Calogero crearono la corrente del liberal socialismo, però non violento, cioè rifiutava la violenza rifiutandola da antifascista. Non è che fosse, se uno prende il romanzo di Beppe Fenoglio, il partigiano Johnny, Partigiano Johnny è un pacifista, è uno che vuole la pace. Il problema qual è? È che siccome dall'altra parte c'è una guerra che è stata dichiarata dentro l'Italia e la guerra la fanno i nazisti e i fascisti, il modo per avere la pace è sparare. Valse nel 45, vale oggi in Ucraina.
Davide, per il momento, anzi per oggi, l'appuntamento con la rassegna stampa termina qui, ritornerà puntuale domani a partire dalle 7.10, intanto però noi a partire dalle 9 ti ritroveremo qui su RTL 102.5 per un nuovo appuntamento dell'Indignato Speciale. Intanto grazie e a più tardi.
A più tardi, buona radiovisione a tutti.
Abbiamo dato questa mattina una notizia di un grande sportivo che purtroppo sta passando un momento di difficoltà.
Sì, lo troviamo anche oggi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il mondo del calcio davvero fa un grande, grandissimo in bocca al lupo, mondo del calcio, ma non solo, perché in quegli anni, negli anni 80, era un simbolo Stefano Tacconi, 64 anni, che probabilmente, si attende il bollettino, ha avuto un'ischemia. Tra poco altri dettagli, adesso l'oroscopo.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle, Ariete. Alle prese con un turno di lavoro o con una seconda attività, accetterete per saldare delle spese straordinarie oppure un debito. Toro, vorrete trascorrere una domenica tranquilla nella vostra comfort zone? Questo non significa restarsene chiusi in casa, anzi. Amici dei Gemelli, abbandonerete ogni proposito di studio e lavoro lasciandovi andare al relax, magari compensandovi più che potete. Cancro, in coppia vivrete momenti spensierati e divertenti, il partner sarà in formato super romantico. Leone, selezionerete le persone con cui spendere il vostro tempo e starvene lontani dal caos e dalla confusione. Amici della Vergine, nel weekend ignorerete seccatori e beghe di lavoro, insieme alla tentazione di spolverare e riorganizzare casa. Bilancia, spese fuori budget per i figli, oltre la paghetta vorranno di più, motorino, uscite, insomma lo farete con piacere, ma attenzione senza esagerare, mi raccomando. Scorpione, siete sempre stati generosi con gli amici in difficoltà, ma quando esagerano, diverrete bruschi. Non siete Banca Italia, ricordatelo. Sagittario, spendete per apparire e fare colpo? Utilizzerete l'immagine per ottenere qualche cosa sicuramente, ma l'altro non ci cascherà, quindi mi raccomando, cambiate strategia. Capricorno, spese pazze ma utili, nulla di frufru, ecco, solo cose di ottima qualità, utili nel tempo e non per seguire la moda. Amici dell'Acquario, la famiglia sosterrà le vostre iniziative, anche se si tratterà di divertimento o acquisti online. E infine, amici dei Pesci, sarete intraprendenti nelle amicizie, uscite fuori città, vi divertirete soprattutto flirtando con molto successo, trascurando un po' lo studio.
Firmato da Adele Procasca.
Queste le ultime dalle stelle, 7.42, grazie anche a Daria Baietti. Allora, stavamo dando qualche aggiornamento, purtroppo non si era data inizialmente la notizia dell'ischemia?
No, per quanto riguarda Tacconi, oggi per esempio dalla Gazzetta dello Sport, paura per Tacconi, l'ex portiere è grave, ischemia, si trova in terapia intensiva. Lui si trovava ad Asti per questa manifestazione, la giornata delle figurine, e dopo cena ha accusato un malessere, in realtà pare che non stesse benissimo neanche prima ed è stato ricoverato. Ha passato la notte all'ospedale di Alessandria, pare che le sue condizioni siano gravi. In bocca al lupo davvero per l'ex portierone della Juve e della Nazionale.
Allora, c'è un'intervista che ci abbiamo tenuto particolarmente a organizzare proprio oggi, perché proprio oggi è la giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Allora, ci sono dati sicuramente incoraggianti per quanto riguarda il nostro paese negli ultimi tempi, nello specifico per il 2021, però comunque la pandemia non solo ci ha ricordato quanto sia importante donare i propri organi. Ecco, l'Istituto, il Centro Nazionale Trapianti, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione in questo senso, per ricordare che il rinnovo della carta d'identità e non solo si può esprimere il proprio sì per la donazione degli organi. Ospitiamo, ci fa molto piacere questa mattina, il dottor Massimo Cardillo, che è il direttore del Centro Nazionale Trapianti. Buona domenica.
Grazie, buona domenica a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io vorrei partire proprio da questi dati. Negli ultimi tempi c'è stato un aumento delle donazioni, quindi possiamo parlare di buone notizie oppure no?
Sì, è una buona notizia, perché i cittadini italiani sono sempre più favorevoli alla donazione. Abbiamo registrato una riduzione dei tassi di opposizione e questo è un segnale molto positivo che ci fa capire come le persone siano sempre più fiduciose verso il sistema sanitario nazionale e la possibilità della donazione. È un gesto molto semplice che ciascuno di noi può fare, come lei ha giustamente detto, che non costa nulla e che salva la vita di tante persone che sono in attesa di un organo che non possono essere curate in altro modo.
Pochi istanti fa accennavamo poi alla campagna di sensibilizzazione che avete messo in atto quest'anno, campagna appunto proprio finalizzata a cercare di abbattere alcune barriere per quanto riguarda questa tematica così delicata. In cosa consiste, in che modo si articola nel dettaglio questa campagna di sensibilizzazione?
La campagna ha l'obiettivo di far capire ai cittadini italiani che la donazione è una scelta naturale, cioè è la scelta più semplice e più giusta che ciascuno di noi può fare, perché, come ho detto prima, gli organi vengono donati quando una persona è morta, quindi quando ormai non ci servono più, e mentre invece sono preziosissimi per gli 8.500 pazienti che attendono in lista d'attesa e che spesso purtroppo muoiono anche in lista d'attesa se l'organo di cui hanno bisogno non arriva in tempo. La campagna ha proprio questo obiettivo, soprattutto per far conoscere le modalità con cui è possibile dichiarare in vita la propria manifestazione di volontà positiva verso la donazione. Abbiamo anche misurato in qualche modo presso i comuni quali sono, diciamo, i comuni più virtuosi, quelli che hanno fatto registrare dei tassi di consenso più elevati, e quindi abbiamo anche monitorato questo che chiamiamo l'indice del dono, che ci fa capire com'è la situazione delle manifestazioni di volontà nei diversi comuni italiani. Abbiamo stilato una piccola classifica che ha semplicemente un po' l'obiettivo di misurare la generosità dei cittadini italiani.
Ecco, dottor Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, è chiaro che stiamo parlando di un argomento delicato, la morte di qualcuno che può essere la vita di un altro, e la scelta che i parenti o chi insomma è depositario di questa responsabilità deve fare in quel momento lì estremamente drammatico. Quindi è forse per quello che è necessario arrivare preparati, cioè sapere qualche cosa prima per poi prendere una decisione. Io però ho l'impressione, e questi dati però insomma fanno ben sperare, che fino a un po' di anni fa, mi corregga se sbaglio, questo era un argomento quasi tabù. Io ricordo una volta, anni fa, di averne parlato qui in radio e arrivare una valanga di insulti via SMS, gente che mi diceva non hai rispetto neanche della morte. Adesso è cambiato questo atteggiamento, o sta cambiando, mettiamola
sì,
così?
No, per fortuna è cambiato, perché ci si è resi conto che è un argomento di cui si può parlare. Certo, non è facile, perché parlare di donazione richiama ovviamente il tema della morte. Questo ovviamente è qualcosa al quale ciascuno di noi fa fatica a pensare e non vuole pensare. Però rovesciando il paradigma, io invito a pensare che invece si può parlare di vita, perché ciascuno di noi potrebbe essere, un giorno molto lontano lo sarà, un donatore, però potrebbe essere anche un ricevente, quindi ciascuno di noi può avere bisogno, potrebbe avere bisogno nell'arco della sua vita di un trapianto, e quindi una diciamo una popolazione che è capace di donare e fare bene a se stessa sostanzialmente, perché la società che dona è la società che riceve. Quindi la donazione è anche in qualche modo un modo per promuovere la solidarietà tra le persone, la solidarietà tra i cittadini. Non è un tema facile, però rispetto a quello che succedeva qualche anno fa la situazione è molto cambiata. Consideriamo che oggi circa il 72% dei cittadini italiani sono favorevoli alla donazione degli organi e come ho detto prima queste percentuali sono in continua crescita.
E questo è un dato che sicuramente ci rincuora. Direttore, siccome abbiamo 60 secondi, le chiedo una risposta flash, ma è importante. Abbiamo citato già un caso, al rinnovo della carta d'identità è possibile dare il proprio consenso. A me è capitato poche settimane fa, mi è stato chiesto. Nel momento in cui non ci dovesse essere chiesto, possiamo comunque, immagino, richiederlo noi solamente al rinnovo della carta o possiamo farlo anche in altre occasioni, come immaginiamo?
Ci sono anche altre modalità, andando sul sito del Centro Nazionale Trapianti, che è www.sceglidonare.it, si può scaricare il tesserino della donazione, lo si compila e lo si tiene con i propri documenti, oppure per chi ha la SPID attraverso il sito dell'AIDO si può dichiarare molto semplicemente in tempo reale, in qualsiasi momento della giornata, in pochi minuti. L'importante è informarsi, l'importante è che la scelta che viene fatta sia una scelta consapevole.
Assolutamente. Grazie al dottor Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, per questo intervento qui in diretta su RTL 102.5. A risentirla presto. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Davvero, davvero un tema interessante, ci ha fatto piacere trattarlo perché è vita, la morte diventa vita, no? Come diceva qualcun altro, sta citando Marco Pannella.
In ogni caso, dottor Cardillo, più lontano possibile, ecco,
sì,
cioè proprio
certo che sì.
Proprio poi fate quello che volete, però
ecco, fateci
102.5 anni,
fateci
ecco.
Un pensierino, magari voi che avete appena prenotato l'appuntamento per rinnovare la carta d'identità, sicuramente male non fa.
Non voglio spoilerare l'appuntamento con l'almanacco del giorno perché so che ci tenete.
No, però?
Però già che ci troviamo, oggi è il suo compleanno. Sono 80 anni per Barbara Streisand.
Posso dire portati da Dio. Tra l'altro eravamo nel 1980. C'erano
anche tu?
No, però c'erano queste chiome, abbiamo avuto un'occasione già per dirlo. Ragazzi, importanti, cioè sai che le mode passano, ma meno male che passano. Cioè, capisco che chi ha vissuto gli anni 80 li abbia vissuti questi capelloni folti come una cosa bellissima.
Pensa a quelli che negli anni 80 avevano i capelloni folti e adesso non ce li hanno proprio più, no? Come rimpiangevano quelle pettinature tamarre, capito?
Il paradosso della vita.
Capisci?
Sono cose che succedono. No, la cosa in realtà tra virgolette grave è che sì, certe mode passano, ma poi ritornano, per cui mai dire mai, caro Santarelli.
Staremo a vedere. Staremo a vedere.
Noi siamo RTL 102.5, la radiovisione fatta di uomini e donne in carne, ossa, voce e un cuore che ci rende vivi. Non sottovalutare gli esseri umani, perché, vedi, un computer può calcolare la musica da farti ascoltare, le news da farti vedere, ma non riuscirà mai a emozionarsi per una canzone, stupirsi per una notizia, condividere uno stato d'animo, ascoltare cosa hai da dire, per poi parlarti e arrivare al cuore. Questo è il potere della nostra radiovisione. Il potere di essere umani. RTL 102.5. Very normal people.
Il weekend di motori, l'abbiamo detto, da seguire anche qui su RTL 102.5. La MotoGP corre in Portogallo e la voce della MotoGP è quella del nostro inviato speciale Max Biagi. Come stai, Max? Buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi. Ciao.
Eccoci qui. Le condizioni climatiche oggi sono importanti perché ieri con Bagnaia è successo qualcosa.
Ma a parte Bagnaia, ma è stato un venerdì e sabato pieno d'acqua, freddo, sembrava veramente di essere in autunno. Condizioni un po' critiche per i piloti, l'aderenza in questo tracciato non è il massimo, però abbiamo visto tanti incidenti proprio appunto perché il grip era veramente minimo. Oggi per fortuna è arrivato il tempo, quello che aspettavamo. Sembra il sole ancora non c'è fuori, però la pioggia dovrebbe essere assente.
Perfetto, Max, ti chiediamo, abbiamo commentato ieri, ci siamo sentiti al telefono, io ti ho chiesto questo, ci sono state diverse cadute, questo l'abbiamo detto, Bagnaia si era lamentato, insomma, in un certo senso, perché le condizioni non tanto della pista, quanto del brecciolino, io lo chiamo così, mi dirai sicuramente c'è un termine tecnico, era fatto di sassi troppo grandi, rendendo quasi pericolosa ancora di più la caduta, è così?
Ma insomma, ecco, non sarei così critico, perché questo brecciolino, che poi alla fine è una ghiaia abbastanza di dimensioni un po' più grandi del solito, ma serve soprattutto per rallentare la moto in caso di caduta, per fargli perdere velocità, perché appunto in uscita di curva si va molto forte e le moto insomma prendono velocità nel momento in cui cadono. Però è ovvio che quando poi ci sbatti o ci ruzzoli dentro è normale che diano fastidio e possono far male, però i piloti sono abbastanza protetti con queste tute, airbag, ormai la sicurezza è arrivata a un livello molto molto buono.
Tra l'altro dicevamo appunto che le condizioni meteo hanno sicuramente messo in seria difficoltà tutti i piloti, c'è qualcuno ovviamente tra quelli più esperti che è riuscita a cavarsela al meglio, tra questi Marc Marquez, anche se la sua pole poi è stata cancellata, è stata una pole provvisoria, diciamo.
Sì, è stato un peccato, perché in queste condizioni Marquez si esalta e esce fuori tutto il suo talento, è stato sempre veloce anche quando non erano qualifiche ma erano semplicemente prove libere, poi purtroppo parte un po' più indietro e alla fine a svettare su di tutti è stato appunto la Ducati con Zarco, Mir, che è un Suzuki, ha fatto una qualifica ottima, e l'Aprilia, che si sta riconfermando, insomma, la moto così che quest'anno sembra ha fatto dei passi in avanti veramente grandi.
Al netto di questa griglia di partenza, cosa ti aspetti oggi dalla gara?
Ma sai, questo è un tracciato un po' particolare, perché ha delle curve in contropendenza, dunque chiama il pilota allo sbaglio, appunto queste curve che girano molto sono curve particolari, poi questo è uno dei pochi tracciati dove ci sono salite e discese, purtroppo in televisione l'immagine viene schiacciata molto e non dà l'idea di quanto ci siano in salita e in discesa queste belle curve. È difficile fare un pronostico, però io sicuramente metto una Ducati sul podio e mi piacerebbe veramente tanto vedere Marquez che fa una gara tipo quella che abbiamo visto in Texas, per poi vedere l'Aprilia sul podio, spero.
Nel salutarti, Max, ieri abbiamo parlato anche del tuo Max Racing Team, mi hai detto, staremo a vedere insomma la gara come andrà, che potrebbe essere insomma un gran premio rivelatorio, che ci dici?
Ma sì, perché come ho detto i piloti stanno già dal meteo che venerdì e sabato appunto passato dava acqua e domenica la pista sarebbe stata asciutta, dunque quasi nessuno prende dei grandissimi rischi in qualifica, cosa che ha fatto anche il nostro pilota, però ecco in Moto3 i distacchi sono veramente minimi, lui si è qualificato decimo, che non è un brutto piazzamento per la Moto3, sappiamo che sull'asciutto può fare molto meglio, io credo che lui possa anche lottare per vincere.
E staremo a vedere, seguiremo anche qui in diretta su RTL 105 ovviamente anche la gara che si correrà oggi a partire dalle 14 a Portimão in Portogallo. Intanto ti ringraziamo Max Biaggi, il nostro inviato speciale, a risentirci presto.
A voi, grazie. Ma la vedete la gara? Sì,
certo.
Sì, la seguiremo, ovvio.
Oggi abbiamo il pomeriggio tutto impegnato, cioè c'è anche la Formula 1 oggi, guarda, bisogna mettere proprio tutti gli appuntamenti sull'agenda del telefono, così ti sbipa e ti ricorda.
Tu che sei poi insomma donna di spettacolo, di appuntamenti ne avrai parecchi. Grazie al nostro Max Biaggi.
Almanacco di Barbara Sala.
Sì, che non è molto convinta, vabbè. Dai. Allora, 24 aprile San Fedele e va bene, San Vilfrido di York.
Ma non fa quelle facce, esisterà? Cioè, se
sì,
c'è
una roba dal nome della rosa, no? Guglielmo da Baskerville.
Sicuramente abbiamo incontrato nella nostra vita pochi Vilfridi.
Buon compleanno a Barbara Streisand, 80 anni per lei, 47 per l'attrice Stefania Rocca, 49 anni per la giornalista Rula Cebral.
Frase del giorno: conta quello che si fa, non quello che si dice. Cesare Pavese.
Prima ancora di anticipare il tema dell'intervista, saluto subito la nostra ospite che è la direttrice della rivista Star Bene, Francesca Pietra. Francesca, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Allora, ecco, insieme a te vorremmo parlare di vaccini, ma non di vaccini anti-Covid, perché è vero, ci siamo concentrati giustamente molto nell'ultimo anno, diciamo anno e mezzo, sulla campagna vaccinale Covid, ma ci siamo dimenticati, specialmente per i più piccoli, che di vaccini da fare ce n'erano anche altri, è vero?
Assolutamente sì, è vero. Tutta l'attenzione è stata concentrata sul vaccino anti-Covid e abbiamo dimenticato gli altri vaccini. Pensate che secondo i dati della Società Italiana di Pediatria, due famiglie famiglie su tre hanno ritardato le vaccinazioni. E questo sicuramente in parte anche perché soprattutto all'inizio della pandemia c'è stato un generale ritardo proprio nell'erogazione dei servizi da parte del servizio sanitario. Però soprattutto adesso vediamo che proprio c'è la tendenza ancora proprio degli individui a non vaccinarsi o comunque a ritardare le vaccinazioni. Noi questo mese abbiamo intervistato la professoressa Adriana Bonifacino, che è un'oncologa, presidentessa di Incontra Donna Onlus, e lei ci diceva per esempio che ci sono tantissime donne in gravidanza che non hanno fatto il vaccino contro la pertosse. Questo è veramente un peccato, perché se non ci si vaccina contro la pertosse, non si trasmettono gli anticorpi al bambino che nascerà, e quindi il bambino non sarà protetto da questa malattia che nei primi mesi di vita è veramente molto molto pericolosa. Quindi oppure un altro vaccino che viene trascurato è quello contro il papilloma virus, che devono fare le ragazze ma anche i ragazzi. Assolutamente, molto importante che lo facciano anche loro, perché protegge non solamente dal tumore al collo dell'utero ma anche dal tumore da vari tipi di tumore all'ano, al cavo orale, insomma. Quindi e poi l'obiettivo è sempre quello di garantire la protezione a tutta la popolazione, certo. Quindi più ampio è la copertura e più si riesce
meno
a tenere alla larga,
no?
Esatto, sì. questi virus.
E tra l'altro un altro effetto collaterale provocato dalla pandemia è quello che tutti noi più o meno in qualche modo abbiamo accusato, un alto livello di stress che ha contribuito anche a causare un aumento di peso. So che però una soluzione a questa situazione c'è, ed è una giusta alimentazione.
Assolutamente sì, lo stress purtroppo ci fa aumentare la produzione di cortisolo, questo ormone che ci aiuta ad affrontare le situazioni di emergenza, no? Ci dà proprio la capacità di reagire, ma purtroppo al tempo stesso ci fa venire i famosi attacchi di fame, ci fa buttare su cibi dolci, proprio perché istintivamente sentiamo il bisogno di fare scorta di energia, ma in realtà di questa energia, di questi zuccheri in più non abbiamo assolutamente bisogno al giorno d'oggi. E quindi aumentiamo di peso e poi entriamo, diciamo, in un circolo vizioso. Per dire stop a questo possiamo appunto rivedere un attimo la nostra alimentazione, ovviamente non eliminando tutti i carboidrati, perché una dieta molto rigida e che elimina i carboidrati rischia di diventare un boomerang, perché i carboidrati hanno comunque un effetto rilassante, quindi se siamo stressati e facciamo a meno di qualcosa che ci aiuta a rilassare, la nostra condizione di benessere peggiora. Quindi il consiglio dei medici che abbiamo sentito è quello di comunque mantenere una quota di carboidrati la sera. Ovviamente non parlo della pasta asciutta alla carbonara, perché se vogliamo perdere peso, certo, questa non è la soluzione ideale. La cosa migliore è appunto un piatto, diciamo una porzione giusta, 80 grammi di una pasta, magari possibilmente integrale, condita con un sugo leggero. Ecco, questo ci permette di produrre serotonina, che è il precursore della melatonina, che, come sappiamo tutti, ci aiuta a dormire bene, perché un altro effetto dello stress purtroppo è l'insonnia.
Io sapevo che a tutto questo c'era una motivazione, cioè il fatto che la sera questa voglia insana di dolce è colpa del cortisolo e di tutto quello che Francesca ci sta dicendo. Non sono io che sono golosa,
è il cortisolo
cattivo.
È il cortisolo, è lui. Certo, per abbassare il cortisolo dobbiamo anche cercare di cambiare un pochino lo stile di vita. In questi ultimi mesi, con il lockdown, con la chiusura delle palestre, abbiamo fatto anche meno attività fisica. L'attività fisica è proprio un'attività eccezionale per riuscire a tenere basso l'ormone dello stress e per produrre le endorfine, che invece ci danno benessere. Quindi anche lì tanta attività fisica, senza esagerare anche qui, perché altrimenti diventa un'attività stressogena se ci buttiamo a fare attività che non è adeguata al nostro stato,
certo,
di forma.
Ma Francesca,
no?
Può bastare anche adesso che il tempo, a parte in questi giorni, siamo in primavera, una passeggiata all'aria aperta, magari un po' in mezzo al verde, può fare la differenza?
Assolutamente sì.
Tanti preziosi consigli questa mattina dalla direttrice di Star Bene, la rivista, Francesca Pietra. Francesca, torniamo a sentirci presto, buona domenica intanto.
Grazie, grazie a voi.
E questi sono presto. Tutti gli strascichi che ci portiamo dietro da questi due, quasi anni. Tre anni pazzi.
Ah, ho capito, i miei 40 precedenti.
No, anche
però.
Quelli, anche quelli sicuramente influiscono. Stamattina è stato bello chiacchierare insieme a voi tra le 6 e le 7 di tanti amici che erano in viaggio verso Imola. La Formula 1 questo weekend corre in Italia per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Tanti appassionati, ci fa piacere vedere come, insomma, abbiamo visto delle immagini molto belle sui social di persone accampate lì da 2-3 giorni con le tende, con la pioggia, perché poi il maltempo purtroppo ci sta colpendo. Però quando una passione è così forte, insomma, non esiste scomodità o maltempo.
Poi gli tenga. Appassionati di motori sono matti, cioè nel senso sono spartani, stanno lì in tenda e si portano dietro le loro macchine o le loro moto, sistemano i motori, c'è proprio un mondo a sé praticamente, cioè non è paragonabile al movimento dei tifosi del basket, del calcio, è proprio un mondo a sé, quasi una filosofia di vita e uno stile di vita. Tra l'altro a Imola tornerà la capienza piena, 130.000 spettatori, se vi ricordate nella diretta tra gli ascoltatori che ci hanno raccontato che sì. Stavano andando in, ma c'era uno che diceva sono partito e non spero di arrivare in tempo, era partito alle 6,
però era bello preparato, aveva sia il parcheggio prenotato, il biglietto ovviamente per partecipare all'evento. Certo, speriamo gli sia andata bene, ecco, la trasferta, che abbia raggiunto il posto in tranquillità, che possa poi godere di questo evento che tra l'altro seguiremo ovviamente qui in diretta su RTL 102.5 per parlarne, anche perché so che le prove di ieri sono state abbastanza come posso dire, avventurose, ecco, ci sono stati dei diversi colpi di scena e tra l'altro uno di questi è quello che ha fatto Carlos Sainz, che dalla decima posizione al decimo posto è riuscito a guadagnare il quarto posto proprio alle spalle di Sergio Perez, per cui ha guadagnato posto. Sì, è stato anche bello vederlo sfrecciare in questo senso.
Ok, allora abbiamo temporeggiato perché non riuscivamo a raggiungere.
Perché devi svelare sempre quello che facciamo?
Allora,
sono i trucchi del mestiere, non se ne è raccolto nessuno.
Abbiamo detto banalità e fesserie, ma la voce della Formula 1 è quella di Carlo Vanzini. Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, oggi l'appuntamento è molto molto speciale perché si corre da noi. Raccontaci le emozioni, stavamo raccontando di persone che stamattina ci hanno telefonato alle 5, alle 6 in viaggio verso Imola. Raccontaci le tue sensazioni.
Ma intanto io ti posso fare l'infotraffico perché l'uscita di Imola è abbastanza già incasinata e anche adesso sono andato a fare un giro verso il centro, è un fiume rosso. Imola non si vedeva così dal 2006, l'ultimo grande evento di Formula 1 qui con il pubblico, è veramente un fiume rosso che si muove lentamente verso il circuito in attesa di una gara che ha aspettative altissime, ma soprattutto, guarda, ieri l'emozione di vedere la collina, la Rivazza, di nuovo piena di tifosi, tutto rosso. Io credo che non ci sia al mondo un circuito che può offrire lo spettacolo di una collina umana. E questo ovviamente è fantastico per tutti noi che andiamo a riconquistare un po' i nostri spazi, sempre facendo cerchiamo di fare sempre attenzione, però insomma l'attesa è altissima oggi.
Ed è bello ritornare anche accompagnati dai tifosi. Tra l'altro prima parlavamo appunto di questa rimonta di Carlos Sainz, quindi parliamo delle Ferrari che si dimostrano sempre più solide.
Ma ha fatto un lavoro eccezionale Carlos Sainz, diciamo che in questo caso la sprint race della quale ancora si parla, venerdì c'è stata la qualifica, lui è finito decimo perché è andato contro le barriere alla Rivazza, ieri è andata molto incontro a Carlos Sainz perché ha recuperato 6 posizioni, è andato a riconquistare quella posizione minima che al momento con questa macchina devi avere, ossia la seconda fila, lì a fare 2 contro 2 con la Red Bull, anche Perez ieri in rimonta, davanti c'è stata già una sfida bella, bellissima tra Leclerc e Verstappen si è ripreso poi la pole position, quindi partirà oggi lui davanti a Leclerc, poi Perez, poi Carlos Sainz e poi dietro sono tanti pronti oggi a regalarci spettacolo, però sì, una Ferrari super in forma, ci si aspettava qualcosa di più ieri, nel senso che ieri è evidenziato dei piccoli punti deboli con gomme che oggi non verranno utilizzate, nel momento in cui alla vigilia su questa pista è una pista più Ferrari, ma la gara in 63 giri sono oggi.
Le previsioni del tempo, lo chiedevo anche te, l'abbiamo chiesto prima a Max Biaggi per il motomondiale, che molto spesso fanno la differenza. Cosa si prevede per oggi a Imola?
Ma guarda, al momento è una via di mezzo, c'è il sole, c'è un'ottima temperatura, primaverile, si sta bene, però guardando le colline sopra il circuito ci sono nuvoloni grigi che potrebbero entrare, potrebbero quindi condizionare la giornata. Parlavamo col comandante delle Frecce che oggi daranno al mondo daranno la visione del nostro tricolore e dello spettacolo che sanno offrire, e ci dicevano che erano abbastanza tranquilli, per loro fanno il sorvolo poco prima del Gran Premio, erano abbastanza tranquilli da un punto di vista meteorologico che fosse aperto il cielo in quel momento. Però mi dicono che poi potrebbe arrivare la pioggia, forse verso la fine della gara, ma anche durante la gara, e questo renderebbe ancora tutto più thrilling.
Sicuramente sì. Carlo, salutiamoci con gli appuntamenti per seguire la gara insieme a te.
Noi iniziamo col nostro pre-gara alle 13.30, poi alle 15 ci sarà il giro di formazione e ovviamente anche su RTL 102.5 insieme la partenza del Gran Premio. È un po' lungo, perché quando io dico via si spengono i semafori, Gran Premio del Made in Italy dell'Emilia Romagna, rischiamo che sono arrivati alla curva 1, però va bene, e alle 15 si parte in diretta su Sky, in diretta su RTL 102.5.
Carlo Vanzini, Sky Sport, Formula 1, grazie, buon lavoro.
Ciao, buona Formula 1 a tutti e buon Made in Italy a tutti.
E divertitevi, voi 130.000 che arriverete a Imola a dare veramente vita e a fare il tifo per la Ferrari e per la Formula 1.
Sono le 9.20, tra poco Massimo Giletti, state qui con noi su RTL 102.5.
Come ogni domenica torna in diretta con noi Massimo Giletti. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Massimo, sappiamo che stamattina, anzi questa sera, non è l'arena, ci sarà Alessandro Rossini da te, che torna a parlare dopo un po'.
Beh, il professor Rossini è il direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale della Luis. È al centro di mille polemiche. Credo che mai nessun intellettuale nei tempi della Repubblica sia stato, diciamo, quasi messo a rogo a un certo punto. È un eretico e quindi, come tutti gli eretici, mi piace e va ascoltato e va soprattutto gli va concesso il tempo di rispondere in un faccia a faccia.
Le sue dichiarazioni sulle dittature, sui bambini che stanno bene, che vivono bene sotto le dittature, hanno fatto discutere.
Ma credo non solo quello, ma certamente questa sarà una delle domande a cui dovrà rispondere, ma ce ne sono molte altre. Anche il fatto che lui, come molti esperti del settore, avesse anticipato da alcuni anni quello che sarebbe successo in Ucraina. È interessante ascoltare chi ha posizioni diverse magari dalle nostre. Su alcune non concordo, ma su altre sono assolutamente sulla linea del professor Rossini. Quindi quello che mi preoccupa è il mettere sempre alla croce una tendenza che ho visto con l'arrivo del Covid, cioè le posizioni diverse, non di uomini da bar, ma di intellettuali, possono esserci e sono il frutto della diversità tra noi e la Russia. Però se iniziamo a metterli all'indice, chiamarli eretici, condannarli, è un problema di una democrazia che non può dirsi più tale, perché la libertà di pensiero è fondamentale.
Ecco, forse in parte questa tua ultima frase risponde a quanto ti volevo chiedere, perché poi ci sono sempre voci, no, discordanti riguardo questo argomento. Secondo alcuni non è giusto lasciare spazio, o non bisogna dare spazio a determinate voci.
E quindi vogliono diventare come i russi? Cioè stiamo diventando delle democrazie o vogliamo diventare siamo delle democrazie o vogliamo diventare delle democrature? Questa è la differenza. Bisogna avere il coraggio di accettare una democrazia le posizioni molto lontane dalle nostre. Poi se iniziamo a tappare le ali anche a chi, ripeto, è un intellettuale, il professor Simi non è un passante, è una persona che ha degli elementi importanti di valutazione che molti altri probabilmente non hanno. Poi, ripeto, è chiaro che nel momento in cui fa una frase come quella che citava Barbara prima sui bambini e la dittatura, quella la deve spiegare. Deve spiegare anche bene, deve essere convincente. Questa sera lo ascolterò e lo contesterò, per esempio, ma insomma è normale.
Senti Massimo, intanto il mondo della diplomazia in qualche modo continua a lavorare, aspetto Mario Draghi,
sì, però,
a Kiev.
Sì. Però vedi anche questo, che la notizia che davate voi, che nell'aria da alcuni giorni, eccetera. Ma non riesco a capire questa Europa. Una volta va il presidente del Consiglio europeo Michel, un'altra volta va Scholz, un'altra volta va. Ma l'Europa non è un'altra volta un pezzo. L'Europa è una sola. E ripeto, soprattutto quello che mi preoccupa è il non andare a Mosca, lo ripeto da circa un mese, che ci piacciono gli accordi che devi fare col nemico. Io poi non ho capito Zelensky da un punto di vista diplomatico che cosa è a concedere o non concedere, perché un piano su questo punto non l'ho ancora capito, non l'ho visto. E quindi sarebbe interessante non andare disuniti, come in tutto il mondo stiamo andando a cercare il gas. Lo fanno gli italiani, lo fanno i francesi, lo fanno i tedeschi. Ma insomma, non otteniamo che altro che alzare i prezzi del gas che ci venderà il Congo, l'Angola, l'Algeria, che sono tra l'altro paesi geopoliticamente molto al limite. Questi accordi non sai se tra qualche anno li rispetteranno o no. Ecco.
Massimo, abbiamo dato notizia questa mattina di nuovi attacchi pesanti, tra l'altro sulla città di Odessa, da dove hai trasmesso più volte Non è l'arena. Abbiamo 60 secondi, ti chiedo una risposta veloce. Non è che adesso, siccome la Russia ha ripetuto che i suoi obiettivi sono il Donbass e il sud, ecco, Putin si è reso conto che la guerra non riuscirebbe a vincerla e quindi si concentra solo, tra virgolette, su questi due pezzi?
No, io ho sempre sostenuto, anche chi faceva ironia su Odessa, sul mio viaggio di Odessa. Odessa è il punto finale di questa operazione, perché Odessa è il porto più importante, uno dei porti più importanti dell'Europa. Non esiste una cosa del genere. L'obiettivo vero di Putin è circondare totalmente l'Ucraina e renderla dipendente da altri da un punto di vista economico. Questo è il vero obiettivo, non me lo toglie nessuno dalla testa. Poi se ci riesce, se vuole incrementare le forze, lo fa quando vuole. Ha un potere nettamente superiore rispetto alle forze armate ucraine.
Massimo Giletti, questa sera sulla 7 con Non è l'arena, appuntamento da non perdere. Poi ti ritroveremo venerdì prossimo con Giletti 102.5 qui da noi. Grazie, buon lavoro, buon tutto.
Ciao a tutti, grazie, ciao.
Ciao. È inconfondibile il timbro della voce di Barry White, 1976, il nostro Millennium Hit per chiudere Non Stop News.
Grazie a tutti voi per averci seguito. Ritrovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play. Scaricate la nostra applicazione. In regia questa mattina Pio Ingenio, Gigi Resta, Andy Ceccarelli. In redazione Max Vigiani, a Roma Stefania Iodice.
Grazie a Barbara Sala, ci ritroviamo settimana prossima.
Se fai la brava. Grazie a Luigi Santarelli. Noi ci fermiamo per l'indignato speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Voi allo 02 25 15 15, naturalmente anche Enrico Galletti. Adesso il pensiero della domenica di Don Dario Viganò. Ciao.
Ciao.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Siamo nell'ottavo giorno dell'ottava di Pasqua, è il giorno nel quale i neofiti celebravano la prima grande Eucaristia con la Chiesa, perciò è la domenica dei catecumeni e anche la domenica della misericordia. Infatti la misericordia consiste nel fatto che il Dio vivente copre la distanza che separa l'uomo morto, cioè dopo il peccato, dal Dio vivo, e Dio ammette l'uomo morto includendolo nella sua vita. Vediamo alcuni particolari del Vangelo di oggi che noi conosciamo come il Vangelo di Tommaso detto Didimo. Le porte, si legge, sono chiuse e i discepoli sono dentro, cioè sono in uno spazio chiuso. È proprio il segno che la redenzione, la salvezza non è ancora compiuta in loro. Perché? Perché la paura testimonia l'assenza della fede. La paura fa sempre chiudere, ci fa chiudere in noi stessi, fa chiudere le porte, fa chiudere le persone. Perciò è l'inizio del male nel mondo. Quando si sperimenta la paura si diventa aggressivi. In questa situazione Cristo si presenta. E normalmente noi riconosciamo le persone dal volto, mentre Gesù si presenta con le mani al costato. E allora che cosa facevano queste mani? Uno degli ultimi gesti, prima di essere inchiodato sulla croce, è stato il gesto della lavanda dei piedi. Dunque sono le mani del servizio. E poi il costato. Ecco la ferita dalla quale siamo stati generati, ecco le mani che ci hanno plasmato. Gesù, presentandosi, dice il Vangelo, soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. E qui immediatamente noi facciamo allusione alla nuova creazione, cioè l'uomo viene ricreato, plasmato, gli viene soffiata dentro la vita di Dio. Allora questo è il costato dal quale siamo stati generati, dal quale è avvenuto il parto dell'uomo nuovo. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.